per essere stato con noi. Grazie, buona giornata. Non... è proprio andato bene, no, scherzo, nel senso ha attaccato, va bene, un saluto me lo poteva dare. Adesso vorrei coinvolgere l'ingegner Lorenzo Balsamelli del comitato tecnico di Confedilizia. Buongiorno ingegner Balsamelli.
Buongiorno a lei e a tutti i vostri ascoltatori.
Ecco, per capire meglio di che si occupa, sappiate che Lorenzo Balsamelli è ingegnere civile, esperto in diagnosi energetica degli edifici e monitoraggio ambientale ed energetico. Insomma, la persona giusta per rispondere alla domanda cosa rischiano le nostre abitazioni a causa degli eventi estremi, ingegnere?
Sì, oggi ci troviamo di fronte agli effetti dei cambiamenti climatici che sono sotto gli occhi di tutti. Abbiamo fenomeni non solo di carattere tellurico, su questi la storia ci ha insegnato dove fare più attenzione, ma oggi abbiamo ancora di più gli effetti del clima, quindi trombe d'aria, eventi ventosi estremi, inondazioni. Queste sono le tipiche, i tipici effetti con i quali dobbiamo far conto oggi, e i nostri immobili forse non sono più preparati a rispondere a questi nuovi eventi che portano a danneggiamenti che possono ridurre fortemente il valore dell'immobile.
Ingegner Balsamelli, anche il vento può essere pericoloso dal momento che raggiunge intensità inaspettate.
Guardi, le do un dato. Il 21-22 di dicembre è stato registrato un vento alla Sacra di San Michele in Piemonte di 228 km orari, il rilevamento più forte da quando esistono appunto i monitoraggi del vento. Questo è un dato che ci deve far subito riflettere. Lei pensi a tutti i danni dei tetti provocati appunto da questi eventi estremi, che soprattutto nelle zone pedemontane sono sempre più importanti.
Invece la grandine non rischia di danneggiare le nostre abitazioni, ingegner Balsamelli? Ah,
certo che sì, soprattutto gli immobili che sono stati oggetto di coibentazione con tecnica a cappotto rischiano di essere ammaccati, soprattutto se sono stati utilizzati dei materiali poco duri, diciamo così, più flessibili, più reattivi alle sollecitazioni della grandine, ma non solo, soprattutto anche gli impianti solari, sia termici che fotovoltaici, rispetto ai quali abbiamo registrato una fortissima proliferazione, a partire diciamo dal primo conto energia che ha incentivato il fotovoltaico, fino ad arrivare al super bonus che ha innalzato i livelli di incentivazione per quanto riguarda gli impianti solari termici. Questi possono subire dei danni se la grandine ha delle dimensioni diciamo un po' più fuori dal comune. Parliamo di una dimensione di una pallina da tennis, eventi che purtroppo abbiamo imparato a registrare in modo sempre più frequente. Quindi i nostri immobili sono sicuramente soggetti, diciamo, a danni di questo tipo. Non dobbiamo dimenticarci però quelli che sono gli effetti del dissesto idrogeologico, quindi non soltanto frane, voglio dire, la cronaca italiana è piena di questi eventi, ma anche le inondazioni. Su questo prima si parlava di prevenzione. Francamente non credo che le forme assicurative siano una forma di prevenzione, è un modo per allocare del denaro nella speranza che questo ci venga restituito nel momento in cui l'evento danneggia l'immobile. Ma la vera prevenzione si fa con i check-up degli immobili e con la manutenzione dei bacini. Voglio dire, negli ultimi 10 anni abbiamo registrato moltissimi eventi che, a causa di una cattiva manutenzione dei bacini e soprattutto dei rii e degli alvei preposti allo smaltimento dei grandi flussi d'acqua, non sono stati manutenuti e hanno provocato danni secondo me molto superiori a quelle che ha provocato il sisma, sulla quale ci si può fare ben poco, salvo costruire in modo molto più attento i nostri immobili. E voglio dire, su questo il Giappone ci insegna, gli eventi tellurici giapponesi sono molto più intensi e molto più frequenti dei nostri, ma tutti gli edifici del Giappone rimangono tutti in piedi, mi faccia dire.
E mentre Teo al 335-699-2949 scrive: i danni degli eventi estremi dovrebbero pagarli i governi per non essere stati in grado di proteggere il pianeta, io chiedo all'ingegner Lorenzo Balsamelli del Comitato Tecnico di Confedilizia, insomma, lei diceva, insomma, meglio investire su un piano nazionale di rilevamento rischi che possa mitigare il rischio di danni. Ecco, un piano del genere sarebbe stato più utile del piano di riqualificazione energetica nel quale abbiamo investito tanto denaro pubblico, soldi nostri, quello del 110% per intenderci, perché abbiamo rifatto i palazzi agli italiani, ecco, con i soldi delle nostre tasse.
Ma guardi, il tempo non ci permette di affrontare in modo esaustivo il tema, cioè sono due cose separate. È come dire, è meglio spendere i soldi per fare la spesa e mangiare, oppure è meglio spendere i soldi per riscaldare gli immobili. Sono due cose diverse. Il superbonus andava gestito in modo diverso per evitare tutte quelle truffe che ci sono state, e c'erano gli strumenti per poterlo fare. Questa è una cosa diversa. Noi dobbiamo imparare. Noi dobbiamo ricordarci che intanto lo Stato siamo noi, quindi per quanto, diciamo, gli organi dello Stato possano implementare un sistema di monitoraggio e allerta, noi dobbiamo imparare a sfruttare tutte queste informazioni, perché parte di questa attività di monitoraggio già gli organi dello Stato lo fanno. Noi dobbiamo imparare a tutelare i nostri immobili. Allora, quando l'intervento precedente menzionava la necessità, oppure l'opportunità vivamente consigliata, di rivolgersi ogni anno proprio assicuratore per verificare le coperture, beh, io quello che posso suggerire invece è ogni X anni, perché non fare un check-up dell'immobile e controllare quelli che sono i livelli di vulnerabilità e rischio a cui l'immobile è sottoposto. Questa è la vera strategia, imparando, certo, ad amare i nostri immobili e a tutelarli.
Ecco, ingegner Balsavelli, un'ultima battuta in breve, perché comunque lei è molto competente e rischiamo di avere risposte lunghe, invece oggi è stato perfetto. Quali perfetto per i tempi radiofonici. Quali sono le case che rischiano di più, ingegner Balsavelli?
Io credo che rischiano di più le case dagli anni 70 in avanti, anche quelle di ultima generazione, soprattutto in relazione all'utilizzo di materiali leggeri, alla necessità di costruire velocemente. Questo porta fisiologicamente a tralasciare alcuni aspetti che possono portare l'immobile ad essere più esposti, mentre invece mi faccia dire un immobile degli anni 20 molto massiccio, molto massivo, e soprattutto che ha già dimostrato la sua resistenza nel tempo, questi immobili sono, diciamo così, decisamente meno esposti al rischio del danno, mettiamola così. Gli immobili di nuova generazione, anche per la loro complessità dal punto di vista impiantistico e le forme di captazione di energia rinnovabile, sono più, mi passa il termine, più fragili. Senza contare le posizioni. Beh, sulle posizioni, voglio dire, il piano, il monitoraggio idrogeologico della nostra penisola è sufficiente per poterci dare le informazioni rispetto a dove costruire o dove non costruire. Dobbiamo però fare molta attenzione, perché gli immobili di nuova generazione molto più performanti sono più fragili, ma questo vale per qualsiasi cosa, vale per le auto, certo, vale per ogni cosa.
Grazie, ingegner Lorenzo Balsavelli, comitato tecnico di Confedilizia.
Grazie, buongiorno a voi,
è stato
tutti
un piacere. E adesso veniamo all'altro bene da proteggere, l'automobile. Saluto il collega Vincenzo Borgomeo, direttore di formulapassion.it, magazine online del gruppo Gedi. Buongiorno Vincenzo.
Buongiorno.
Allora, prima di domandarci se è il caso di ampliare la copertura delle nostre automobili rispetto ai rischi da eventi estremi, vogliamo ricordare quante sono le vetture che girano per l'Italia prive di assicurazione e quindi scoperte per quanto riguarda la responsabilità civile?
Sì, questo è già il primo dato, se vuoi anche più incredibile, perché un numero certo non c'è, e già se il fenomeno non riesce a inquadrarlo e vai avanti a stime, per capirci siamo intorno al 500.000 o poco più, già questo vi fa capire come poi ci sia una difficoltà anche nel contrastare un fenomeno che non riesci nemmeno a determinare con grande precisione. E questo fa paura anche da un certo punto di vista, perché siamo nell'epoca della super elettronica, no? Dei controlli incrociati su tutto. Noi siamo stati l'ultimo paese europeo, e in parte ancora non ci riusciamo bene, a far transitare sotto ormai centinaia di telecamere le nostre automobili, dal Tudor a quelle delle ZTL, senza che nessuno venga in mente di incrociare i dati che ci sono sul fatto che quella targa non sia associata a nessuna assicurazione. E quindi è possibile ancora che in Italia qualcuno si veda arrivare a casa una multa per eccesso di velocità fatta da un sistema elettronico e automatico di rilevazione su una macchina che magari non è assicurata, e quindi questo fa capire quanti ancora problemi ci siano in Italia, no? Di gestione della sicurezza, perché poi certo. Lo ricordiamo, le automobili che vanno in giro senza assicurazione sono un pericolo enorme anche per la pirateria stradale, perché nella maggior parte dei casi chi guida una di queste auto fantasma scappa dopo un incidente.
Se ne parla da tempo come qualcosa di urgente e improcrastinabile, eppure si continua a rimandare. Perché è urgente la riforma del sistema bonus malus in termini semplici, Vincenzo? Perché sennò
è bonus malus, per capirci, è quel meccanismo dove tu meno incidenti fai e meno paghi di assicurazione. Questo è un fenomeno che è stato introdotto per rendere gli automobilisti più virtuosi, ma oggi è evidente che non funziona più. Primo perché ormai sono quasi tutti gli automobilisti in classe 1, che è quella diciamo più meritoria. E secondo perché questo sistema sta di fatto minando quella che era proprio la ratio iniziale della normativa sull'obbligo assicurativo, cioè far sì che tutti quanti gli automobilisti si fermassero e insieme cercassero una constatazione amichevole, perché tanto c'è l'assicurazione. E invece questo meccanismo e a volte anche lo spropositato aumento tra una classe e l'altra fa sì che addirittura a volte si preferisca pagare di tasca propria un piccolo danno invece che, come si dice in gergo, mettere in mezzo l'assicurazione, no? Questo orrendo termine della vulgata che fa capire come poi alla fine questo elemento che doveva dare tranquillità e sicurezza alla circolazione venga bellamente aggirato, insomma, ed è grave, no?
Allora, Vincenzo Borgomeo, veniamo alle macchine del futuro, quelle senza pilota. Non è poi un futuro così tanto lontano, anzi, chi paga i danni in caso di incidenti?
Questo infatti è il grande tema che sta ostacolando molto di più degli elementi tecnici la diffusione di queste auto senza pilota, perché il tema della responsabilità assicurativa è enorme, in quanto quell'automobile che guida senza pilota ha una persona a bordo, e quindi bisogna stabilire se chi è a bordo, pur non avendo le mani sul volante, può essere in qualche modo ritenuto responsabile, o se debba essere ritenuto responsabile chi ha prodotto la macchina, oppure chi ha generato il software, perché poi ricordiamo che tutto il comportamento dell'automobile è scritto in un codice, e in questo codice il MIT ci ha fatto anche uno studio svelando alcune cose abbastanza orrende, perché c'è un programmatore che deve decidere il comportamento della macchina in casi estremi. Faccio un esempio: quando si trova davanti un vecchietto o un bambino, chi evitare e chi tirare sotto, oppure salvare la propria vita o magari finendo sulla folla, oppure buttarsi in un burrone. Sono tutte scelte che inconsciamente un automobilista in caso di emergenza fa distinto, razionalmente, sbagliando, e quindi non sono in nessun modo da studiare. Però quando qualcuno deve decidere a tavolino, deve mettere nero su bianco il comportamento futuro di un automobile in caso di emergenza, la faccenda cambia e cambia parecchio, no?
Direi un tema interessantissimo che insomma riaffronteremo, anche perché tu, Vincenzo Borgomeo, sei sempre molto disponibile nei confronti della nostra trasmissione.
È un piacere.
Ma non ti sto congedando, perché ho un'altra domanda. Due settimane fa gli Stati Uniti sono stati colpiti da tempeste di neve con temperature che, lo ricorderete, hanno raggiunto in un caso i meno 51 gradi centigradi. Ecco, le immagini delle auto elettriche in panne nel gelo di Chicago sono diventate virali. Un brutto colpo per i paladini della mobilità sostenibile.
Sì, ma anche diciamo la dimostrazione di come poi dopo questa nuova mobilità sia continuamente attaccata da fake news o da notizie che in altro modo non sarebbero arrivate nemmeno a pagina 27 di un piccolo quotidiano locale. E invece ogni volta che c'è di mezzo un'auto elettrica è come se fosse diventata una questione ideologica, cioè a quelle temperature una porta non si riesce ad aprire, una batteria di una macchina normale va giù, però se poi dopo invece è elettrica e se invece di una porta che non si apre un bocchettone che rimane incastrato perché si congela a quelle temperature da Polo Nord, è chiaro che cambia tutto. Però ecco, più che il problema tecnico, che poi dopo è risaputo, nel senso che ben più grave del fatto che una porta si congeli o che un'auto elettrica si paralizzi completamente perché lì siamo in condizioni veramente estreme a meno 50, sarebbe interessante invece fare uno studio sull'efficienza delle batterie, che a temperature che in tutta Europa si raggiungono molto più facilmente di quelle cala l'efficienza. Però ecco, questa orrenda discussione anche piena di fake news sull'auto elettrica poi porta ad avere un approccio sul problema sbagliato. Per capirci, ormai è diventata anche una cosa politica, no? Come se l'auto elettrica fosse di sinistra e invece il vuoto, arte bilancieri, forse
altro
di destra,
tema.
No?
Altro tema che affronteremo. Vincenzo, ho finito il tempo, io ti ringrazio, grazie a Vincenzo Borgomeo,
a
direttore di formulapassion.it. Grazie, grazie
a
Vincenzo
voi,
e buona giornata. Io ringrazio tutti voi come sempre per la partecipazione attraverso i messaggi, grazie davvero. Ringrazio tutta la squadra del Caffè di Radio 1. Adesso la linea è un'altra squadra, quella del GR1, a seguire il GR Regione e poi l'altra squadra vincente, Radio Anch'io con Giorgio Zanchini. Restate su Radio 1 in buona sostanza. Noi torniamo domani.